Negli ultimi anni c'è un tipo di componente che è diventato onnipresente in ogni dispositivo ed è usato sempre più spesso in abbinamento con algoritmi gestiti dall'AI per fare misurazioni di ogni tipo: contapassi, conteggio scalini, qualità del sonno, rilevazione cadute, rilevazione incidenti, solo per citare un piccolo sottoinsieme di tutto quello che si può fare. Forse ci siete già arrivati, ma era anche presente nel titolo della puntata. Sto parlando degli accelerometri. Misurare le accelerazioni alle quali è sottoposto il nostro corpo o parte di esso per poi misurarle aiuta a scoprire un sacco di cose interessanti. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori: Edoardo, Ivan, Giorgio, Marco, Andrea, Flavio e Fulvio. Se volete far parte di questo elenco e sostenere economicamente il podcast, potete farlo passando dalla pagina sostienimi.pilloledibitcoin.prima del lit. Con 3 euro al mese potete avere accesso alle puntate mensili extra riservate ai sostenitori. Se donate in modo diverso da PayPal, mi dovete scrivere perché non ho i vostri contatti e senza contatti non ve li posso mandare. Da 6 euro in su compilate il form e arrivano anche i gadget. Ricordate che iWeb è il miglior operatore internet fisso e mobile per casa e azienda che possiate trovare, ve lo garantisco. Se fate un abbonamento tramite il link sponsorizzato sul sito o dite che vi ho mandato io, mi iscrivete e a servizio attivo vi mando i gadget. Avete anche diritto a 6 puntate extra per i sostenitori. Potete sempre usare i link sponsorizzati di Amazon, voi spendete niente di più, a me arriva una piccolissima percentuale di quello che avete speso. Qualsiasi cosa abbiate scelto, grazie. Senza sostenitori questo podcast non potrebbe esistere. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. La funzionalità più comune con cui avete a che fare, gestita da un accelerometro, è la rotazione dello schermo del telefono o del tablet da verticale a orizzontale. Girate il dispositivo e la grafica dello schermo si adatta di conseguenza. Come fa il telefono ad accorgersi che è in orizzontale o in verticale? Sfrutta un sensore che misura l'accelerazione alla quale siamo sottoposti tutti sulla Terra, l'accelerazione di gravità, quella che ci tiene saldamente con i piedi per terra e non ci permette di fluttuare. Quella che ci fa andare in modo piuttosto veloce dal trampolino fino allo specchio d'acqua della piscina. L'accelerazione di gravità terrestre è circa 9,81 metri al secondo quadrato. Vuol dire che acceleriamo di 9,81 metri al secondo ogni secondo. L'accelerazione nel mondo reale che conosciamo è quella sensazione che proviamo quando modifichiamo la nostra velocità. Se ci muoviamo a velocità costante su una linea retta, il nostro corpo non percepisce questa forza, anche se siamo fermi e non ci stiamo muovendo a velocità costante. Chiedo clemenza ai fisici. Nel momento in cui questa condizione varia, ce ne accorgiamo in modo più o meno intenso. In auto, ad esempio, quando si accelera, si frena o si sterza, sull'ottovolante, in ascensore, solo per fare alcuni esempi banali. Misurare l'accelerazione a cui è sottoposto un oggetto è una cosa importante per molti motivi, alcuni strutturali, altri di salute, altri di sicurezza, altri di funzionalità. Un aereo può sopportare solo una determinata accelerazione in volo prima di rompersi. Chi lo pilota deve essere avvertito. Il nostro corpo può sopportare accelerazioni di diverso tipo a seconda delle condizioni. Anche in questo caso, se le misuriamo e mettiamo degli allarmi, riusciamo ad evitare danni che potrebbero richiedere trasferimenti di urgenza in ospedale, oppure chiamare i soccorsi subito. Sapere che un veicolo urta provocando una determinata decelerazione, misurandola, possiamo determinare la gravità dell'urto, azionare i dispositivi di sicurezza, tipo i pretensionatori o gli airbag, e far partire la chiamata di emergenza se necessario. Nel piccolo, un accelerometro al polso riesce a misurare una quantità di cose impensabili come i passi, gli scalini, il tipo di attività svolta, la qualità del sonno e eventuali cadute. Tutto questo ovviamente si fa leggendo i dati dell'accelerometro e analizzandoli con software complessi e da qualche tempo con l'aiuto dell'AI. Veniamo al punto della puntata. Come funziona un sensore che misura l'accelerazione? Un accelerometro? E come si fa a mettere dentro un circuito elettronico che può stare in un aereo, un'automobile, un telefono, un orologio, un anello smart? Partiamo dal grande, perché se questo fosse un video vi faccio vedere un'animazione ed ecco che è tutto chiaro. ma questo è un podcast e devo farvi lavorare con l'immaginazione. Prendete un sottobicchiere di quelli col bordino rialzato e mettete una pallina di metallo all'interno. Per questo esperimento immaginiamo che il sottobicchiere sia concavo, in modo che in situazione di quiete la pallina sia sempre al centro. Poggiate il sottobicchiere su una superficie piana del cruscotto della vostra autoferma. La pallina è al centro. Partite e la pallina si muoverà verso la parte posteriore dell'auto. Più accelerate, più la pallina si allontanerà dal centro. In base a un po' di conti, misurando la distanza della pallina dal centro, potete misurare la vostra accelerazione. Di solito si misura in G, dove un G è pari all'accelerazione della gravità terrestre. Quando passate a velocità costante, quindi smettete di accelerare, la pallina torna al centro. Se fate una curva, la pallina si sposta verso l'esterno, state subendo un'accelerazione laterale. Se frenate, la pallina si sposta verso la parte anteriore dell'auto. Se mettete una telecamera sopra questa pallina, con un po' di elaborazione software, potete misurare le accelerazioni della vostra automobile. Ma questo sistema è scomodo. Serve qualcosa di più piccolo, che si possa installare in un chip da saldare su una scheda di un circuito elettronico e che soprattutto restituisca qualcosa che possa essere letto da un circuito elettronico come una variazione di tensione, per esempio. E serve che misuri accelerazioni su tutti e tre gli assi dello spazio, anche l'asse Z, per le accelerazioni verticali. Il chip che fa tutto questo è piccolissimo, costa pochissimo, lo trovate a pochi centesimi e ha all'interno effettivamente tre piccole masse che si muovono liberamente nello spazio. Sono tre oggetti che scorrono nei tre assi e sono tenuti da delle microscopiche molle calibrate. Questi piccoli oggetti sono una delle facce di un condensatore. L'altra faccia è fissa sul chip. Muovendosi, la distanza tra le facce del condensatore cambia, in questo modo cambia la sua capacità. La lettura della capacità del condensatore nel tempo è la variazione dell'accelerazione. Torniamo al grande. Immaginate di avere tre penne sul tavolo, le facce dei nostri condensatori. Due sono incollate al tavolo. La penna in mezzo si può muovere tra le due penne a seconda di quanto il tavolo viene inclinato. Più si avvicina alla penna di destra, più posso leggere una variazione di capacità, perché la distanza tra la penna di destra e quella in mezzo diminuisce, e tra quella di sinistra e quella in mezzo aumenta. Se alzo il tavolo dall'altra parte, la cosa si inverte. Visto che chi progetta i chip conosce il peso della massa che si muove, la forza delle molle e le capacità di cui stiamo parlando, il datasheet avrà indicato che accelerazione corrisponde a quale tensione. Il software di gestione si occuperà di fare le sue analisi. In ogni chip ci sono tre masse libere di muoversi collegate a delle molle per registrare le accelerazioni sui tre assi. Molti chip sono seriali e quindi esce direttamente il valore di accelerazione misurato senza dover giocare con le tensioni. I giroscopi funzionano più o meno nello stesso modo, con una libertà di movimento leggermente diversa all'interno dell'integrato. Se l'accelerometro misura le accelerazioni lineari, i giroscopi misurano le accelerazioni angolari sui tre assi: l'imbardata, il rollio e il beccheggio. Siamo sempre in auto per fare degli esempi pratici. Il beccheggio è quando l'auto punta verso il basso quando frenate. Il rollio è quando l'auto si schiaccia sulle sospensioni esterne quando fate una curva. L'imbardata è quando perdete aderenza e l'auto si gira su se stessa e fa quello che si chiama testa coda. Il sensore rileva queste accelerazioni angolari con delle piccole masse libere di muoversi, ma tenute da delle molle anche qui, che si allontanano dalla faccia del condensatore, come raccontato prima, tanto più quanto il sensore gira veloce. Se torniamo all'esempio delle penne, immaginate di avere tre penne, al cappuccio di una legate un cordino e appendete le altre due, in modo che siano proprio appese al suo fianco. In stato di quiete le penne si toccano. Se la penna in mezzo inizia a girare per effetto della forza centrifuga, le due penne si allontanano da quella centrale. Il sensore, sapendo che le penne sono le facce di un condensatore, sa che la capacità varia in base alla distanza delle facce. Ecco che più l'asse gira veloce, più le facce sono lontane. Fa in questo modo per i tre assi, ovviamente in un modo più furbo delle penne per evitare che cadano per effetto della gravità, e misuriamo X e Y anche. Spero di aver reso l'idea. Questo sensore è usato moltissimo sui droni, per esempio, per tenerli stabilizzati. Legge i movimenti nello spazio e l'elettronica comanda i rotori in tempo reale per contrastarli. Per questo i droni moderni sono così stabili anche in presenza di vento. Voi a mano con il telecomando non ci riuscireste, né in tempo di reazione né in precisione. Il sensore di imbardata è usato, ad esempio, nel sistema di stabilizzazione delle auto, l'ESP. Se nota che la macchina sta per girarsi, aziona i freni sulle singole ruote e taglia l'alimentazione per cercare di bilanciare le forze ed evitare che l'auto vada in testa a coda. Nei telefoni viene usato per stabilizzare i video. L'analisi dei dati di questi sensori è di grande aiuto in moltissimi casi e genera una quantità di informazioni inimmaginabili. La loro elaborazione porta a ottenere ancora più informazioni, soprattutto adesso che c'è di mezzo l'intelligenza artificiale. Se volete alcuni numeri che potreste provare sul vostro corpo, in auto quando accelerate con una utilitaria media potete arrivare a 0,2 G. Quando fate una frenata di emergenza su asciutto raggiungete circa 1 G. In curva mai più di 0,7 G. Se l'auto è sportiva le accelerazioni saranno sicuramente maggiori. Per avere 1 G in accelerazione l'auto deve fare da 0 a 100 km orari in meno di 2,8 secondi. Potete farli su una Tesla Model S Plaid o una McLaren 720S, ad esempio. L'ottovolante Blue Tornado a Garland ha un picco di accelerazione pari a 4,5 G, ma è molto breve. Quando decollate con un volo di linea, l'accelerazione orizzontale sulla pista per decollare raramente supera 0,4 G. Una vettura sportiva accelera molto di più. Oltre ad ascoltare il podcast ogni settimana, potete interagire con me e con la community usando vari canali. Trovate tutti i link nelle note di ogni episodio, il gruppo Slack, gli account social e la mail. Potete scegliere il canale che preferite. Leggo tutti e se siete educati rispondo. Pillole di Bit è anche una newsletter che esce il martedì con gli stessi contenuti del lunedì. La potete inoltrare agli amici che ma io l'audio non lo ascolto. Problema risolto. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!